Grazie professor Proietti per questa introduzione, grazie al Ministero per i beni e le attività culturali per l'organizzazione di questa conferenza, alla quale partecipo con piacere e anche con un certo orgoglio, perché il progetto Michael, che verrà presentato in questi due giorni, è un progetto in minima parte cofinanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo del mio intervento sarà quello di presentare brevemente l'andamento dell'impegno delle istituzioni comunitarie dei paesi europei a favore della digitalizzazione, della preservazione del patrimonio culturale europeo nel corso degli ultimi anni. Ma grazie alla generosità degli organizzatori in termini di tempo, vorrei cercare di risituare questo impegno all'interno dell'azione più vasta che l'Unione Europea, che tutti gli Stati membri stanno svolgendo a favore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che serve anche a situare il lavoro che si sta facendo, che alcuni collaboratori stanno facendo, c'è qui la dottoressa Manson, capo dell'unità che segue questo settore, all'interno degli sforzi più grandi per Lisbona, per il raggiungimento di tutta una serie di obiettivi, e risituandolo all'interno di questo contesto vorrei dare una risposta parziale alla richiesta del professor Proietti di un impegno maggiore e crescente. L'Unione Europea, tutti i paesi europei, sono confrontati, come tutti sappiamo, a una grossa sfida economica dovuta ad una serie di sviluppi recenti che fanno sì che l'Europa si presenti come, nel panorama mondiale, come una zona ricca, con un grande patrimonio di conoscenze, ma anche come una zona che mostra poco dinamismo, non fosse altro per motivi demografici. E quindi l'Unione Europea ha bisogno, molto più che altri paesi del resto del mondo, di conoscere tassi di crescita della produttività forti per poter generare la ricchezza necessaria per permettere la continuazione di quello che molto spesso chiamiamo il modello sociale europeo. Quindi è necessario utilizzare tutte le risorse che ci vengono dalla scienza, dalla ricerca, dall'innovazione, per cercare di generare quella ricchezza che poi ci permette di far sì di poter utilizzare delle risorse necessarie ma costose come sono quelle del patrimonio culturale. E questo è un po' il tema che guida la politica economica di tutti gli Stati dell'Unione Europea da vari anni. I risultati sono diversi da paesi a paesi, ci sono alcuni paesi che hanno avuto fino adesso dei risultati molto buoni, però globalmente l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea sono paesi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione molto meno di quanto venga fatto in altri paesi con i quali siamo in concorrenza, come gli Stati Uniti, il Giappone e i paesi asiatici. Questo ha sollevato tutta una serie di problemi, di analisi, di interrogativi sul perché di questa situazione. Perché in fondo l'accesso alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è più o meno lo stesso per tutti. Una piccola e media impresa del Lazio ha accesso allo stesso tipo di prodotti che una piccola e media impresa del Giappone o della California. Perché le imprese nostre utilizzano queste tecnologie meno che le imprese di altri paesi? Perché le amministrazioni di molti paesi europei utilizzano queste tecnologie meno che quelle di altri paesi? Quindi questo è il grosso interrogativo politico al quale si sta cercando di rispondere con tutta una serie di interventi che sono riassunti a livello europeo sotto il nome Strategia di Lisbona o più particolarmente nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Attualmente utilizziamo lo slogan, il logo I2010. Una delle risposte che si dà, e che probabilmente è corretta, è che tutto sommato globalmente, in media, i cittadini europei sono meno convinti dei cittadini americani, dei cittadini di altri paesi, dei vantaggi che queste tecnologie possono dare. e c'è un atteggiamento di reticenza nei confronti del cambiamento, nei confronti dell'innovazione, nei confronti dell'uso di queste tecnologie. E quindi nell'ultima revisione di questa strategia europea a favore della crescita economica e dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è stato deciso di cercare di sottolineare come queste tecnologie non sono solamente delle tecnologie che servono a darci una maggior crescita della produttività e quindi una maggiore ricchezza di cui abbiamo assolutamente bisogno, ma sono soprattutto delle tecnologie che possono migliorare la qualità della nostra vita, l'assistenza sanitaria, la qualità dell'assistenza sanitaria, la sicurezza dei trasporti, la capacità di vivere una vita autonoma indipendentemente nelle nostre abitazioni, ma sono anche delle tecnologie che ci permettono di fare degli enormi passi avanti verso la diffusione della conoscenza e verso la valorizzazione delle conoscenze, del patrimonio culturale di cui disponiamo in Europa. Ed è per questo che nell'ultima versione della strategia europea per le tecnologie dell'informazione e la comunicazione, le precedenti erano chiamate e-Europe, la nuova versione adottata a giugno 2005, i-2010, ha uno dei tre assi proprio basato essenzialmente, per dirlo brutalmente, sulla necessità di convincere i cittadini del fatto che queste tecnologie hanno tutta questa serie di grossi vantaggi, non immediatamente economici, ma anche economici poi a lungo termine, e quindi si cerca di dare più importanza a questi aspetti per cercare di avere un atteggiamento più positivo di tutta la società europea nei confronti della ricerca e innovazione e delle strategie dell'informazione e della comunicazione. Questo è il motivo per il quale attualmente c'è una risposta un po' migliore rispetto a quella che era stata data nel passato alle esigenze di temi come quello di cui ci si occupa nel corso di questa conferenza. Passo ora a quello che si sta facendo a livello europeo per rispondere a questa sfida della digitalizzazione del patrimonio culturale. Effettivamente, come il professor Proietti ha ricordato, gli inizi sono stati piuttosto timidi. Nel corso degli anni 90 a livello europeo non c'era granché. Effettivamente, dal punto di vista delle responsabilità istituzionali, comunitarie, non c'era molto che si potesse fare. Essenzialmente il grosso dell'attività sviluppata nel corso di questi anni si è limitato al finanziamento di programmi di ricerca nel quadro dei programmi quadro comunitari. Già nel terzo, quarto, quinto programma quadro abbiamo avuto un certo numero di iniziative di sostegno, di iniziative che tra l'altro sono utilizzate adesso, hanno prodotto risultati che vengono utilizzati attualmente, per esempio nel quadro dell'iniziativa per la Biblioteca Digitale Europea. Si è poi passati ad un livello più politico, organizzativo, all'inizio di questo decennio, nel 2001, con le riunioni di Lund, con il piano d'azione di Lund, e con la creazione di questo gruppo dei rappresentanti nazionali che si riunisce ogni 6 mesi, molti dei partecipanti a questa conferenza sicuramente fanno parte di questo gruppo, e che ha cominciato a porre sul tavolo il problema del coordinamento degli sforzi europei fatti in questo campo. In parallelo, la Comunità Europea ha continuato a sostenere i programmi di ricerca e nel quinto programma quadro, per esempio, abbiamo sostenuto il programma Minerva, che è la base su cui adesso Michael è costruito. Un passo più importante è stato fatto, come ho appena spiegato, con la definizione della nuova strategia per il periodo 2006-2010. Fine 2004 c'era stato un cambio di commissione, un nuovo gruppo di commissari è stato nominato, la responsabilità per questo settore è stata presa dalla signora Reding, che oltretutto ha portato a questo campo scientifico, direi il campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la sua esperienza culturale, essendo stata nella commissione precedente commissario per la cultura, sport e gioventù. E nel giugno 2005 è stato definito questo documento, i 2010 con le priorità che ho indicato, una parte legislativa, quadro regolamentare telecomunicazioni soprattutto, una parte sostegno alla ricerca, ma una terza parte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la qualità di vita, per la conoscenza, per il patrimonio. Più o meno nello stesso periodo c'è stata poi un'iniziativa benvenuta di 6 capi di Stato che hanno di nuovo messo il tema sul tavolo, e nel settembre 2005, così come era stato annunciato nella comunicazione del giugno, la Commissione europea ha presentato le sue idee nel campo della digitalizzazione dei contenuti attraverso una comunicazione annunciata già precedentemente e presentata come una delle 3 iniziative politiche più importanti, chiamate nel gergo una delle flagship dell'I 2010, si è presentata una comunicazione che ha definito i termini del problema, che ha portato all'attenzione del mondo politico, quindi del Consiglio dei Ministri e del Parlamento, la natura del problema da affrontare e le dimensioni. Successivamente ci sono state delle reazioni politiche favorevoli, e questo ha fatto sì che la Commissione si sentisse autorizzata politicamente a presentare una raccomandazione. E nell'agosto 2006 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri un certo numero di azioni, su cui ritornerò tra un attimo. Nel dialogo istituzionale che si crea a livello europeo, la Commissione propone alcune cose, poi il Consiglio e il Parlamento reagiscono, abbiamo avuto una reazione molto positiva da parte degli Stati membri, che a novembre di quest'anno hanno risposto alla Commissione accettando le raccomandazioni della Commissione e impegnandosi loro stessi a sviluppare un certo numero di temi. Quindi c'è effettivamente, c'è stato nel corso degli ultimi anni, un riconoscimento dell'importanza del problema e una maggiore presa di coscienza e un maggior impegno. Ora, il problema è conosciuto dai partecipanti, ma è enorme. Nella comunicazione di settembre 2005, qua e là abbiamo ricordato alcune cifre che colpiscono particolarmente l'immaginazione e che danno l'idea delle dimensioni del problema. Abbiamo citato il fatto, per esempio, che secondo delle stime anche molto prudenti, nelle biblioteche europee nel 2001 dovevano esserci circa 2 miliardi e mezzo di libri e riviste rilegate. Abbiamo indicato che ci sono delle stime molto provvisorie, molto poco affidabili, sicuramente per difetto, che indicano che ci sono probabilmente dei milioni e milioni di ore di contenuti audiovisivi negli archivi almeno delle principali organizzazioni che li producono, e che circa il 70% di questo materiale è ancora su un supporto analogico, fragile, che ha bisogno di essere trasferito su supporti più duraturi, perché altrimenti scomparirà, sarà perso. Abbiamo indicato come effettivamente ci siano tutta una serie di problemi sia nella digitalizzazione stessa, che è un'operazione complessa, un'operazione costosa finanziariamente, un'operazione che richiede anche un grosso sforzo organizzativo, perché se è vero che ci sono più di 2 miliardi e mezzo di libri nelle biblioteche, è anche vero che molto spesso gli stessi libri sono presenti in molte biblioteche e che in assenza di un'organizzazione lo sforzo da fare rischia di essere disperso nella replica di tutta una serie di operazioni già fatte altrove. Ci sono dei problemi tecnici, perché ancora, nonostante gli sforzi di ricerca fatti, la qualità dei programmi, soprattutto in lingue diverse dall'inglese, per il riconoscimento dei caratteri non è ancora quella che si desidera. ci sono dei problemi legali fortissimi che poi si ritrovano quando si cerca di mettere il contenuto online, legati al copyright. Questa sarà sicuramente sarà uno dei temi che sarà discusso in questi giorni. E c'è poi il problema grosso finanziario del far fronte alle spese necessarie per rispondere a questo problema della digitalizzazione, e qui c'è la necessità di coinvolgere il settore privato nella misura più ampia possibile perché partecipi a questo sforzo. Ma la digitalizzazione è solamente una parte del problema, c'è il problema poi della messa online dei contenuti, una messa online in maniera multilingue accessibile a tutti i cittadini europei e con motori di ricerca che permettano di sfruttare questo contenuto. Questo di nuovo sarà uno dei temi che sarà discusso nella presentazione del progetto Michael. E poi c'è il problema enorme della preservazione dei contenuti digitali, perché anche i contenuti digitali hanno una durata di vita limitata dal punto di vista del supporto, ma soprattutto poi hanno una durata di vita limitata dal punto di vista dei software che li leggono. Abbiamo citato nella comunicazione quell'esempio divertente del fatto che il Doomsday Book, che ha 900 anni, è stato messo su un supporto digitale nel 1985, e nel 2002 ci si è resi conto del fatto che questo supporto digitale praticamente non era più leggibile ed è stato necessario scrivere un programma ad hoc per poter leggere la versione digitale fatta 17 anni prima, mentre il libro stesso esiste da 900 anni e continua ad essere accessibile. Questi problemi sono enormi dal punto di vista organizzativo, legale, finanziario. Sono problemi che hanno una natura soprattutto culturale. È chiaro che tutti vogliamo, per motivi culturali, poter avere accesso a queste risorse. Però sono anche dei problemi che hanno un riflesso economico positivo più indiretto. E il fatto che sia più indiretto è uno dei problemi. Parliamo di un settore grosso. Nella comunicazione abbiamo indicato che solo le biblioteche occupano in Europa al momento più di 300.000 persone. Sicuramente durante questa conferenza si parlerà di tutte le utilizzazioni economiche possibili di questa, della messa online del patrimonio e di quello che poi può significare in termini di sviluppo di altre attività, per esempio in termini di sviluppo di un turismo di qualità, di un turismo culturale. Le persone che scoprono certe ricchezze online probabilmente avranno voglia di andarle a vedere sul posto. Il problema però è che tutti quanti i risvolti economici positivi di questo grande cantiere non sono immediati. È difficile trovare un legame diretto tra la domanda, la generazione di attività economiche a termine e i costi attuali. E quindi siamo in un settore dove assolutamente i governi, il settore pubblico deve intervenire. Deve intervenire nonostante tutte le difficoltà che tutti i governi incontrano nei vari paesi per liberare risorse che permettano di progredire in questo campo. Rimane il fatto che, come ho detto prima, la reazione degli Stati membri alle raccomandazioni della Commissione è stata molto positiva. Nell'agosto di quest'anno la Commissione si è permessa, e sottolineo il permessa perché è raro che la Commissione senta di avere la legittimità politica di poter dire agli Stati membri quello che devono fare, però questo era un campo in cui si era capito che era possibile, anche se questo è un campo, come è stato sottolineato anche prima, dove non ci sono responsabilità comunitarie chiare, facilmente azionabili. E la Commissione ha fatto tutta una serie di raccomandazioni precise agli Stati membri nei tre campi principali individuati nella raccomandazione: quello della digitalizzazione, quello dell'accesso online e quello della preservazione del patrimonio culturale. Le raccomandazioni della Commissione, non le ripeterò tutte perché sono sicuramente conosciute, sono state abbastanza precise. c'è tutta una serie di interventi abbastanza chiari che sono stati richiesti agli Stati membri. Si è anche cercato di istituire un meccanismo che potesse rinforzare il monitoraggio dell'azione degli Stati membri attraverso la richiesta agli Stati membri di fare rapporto 18 mesi dopo l'adozione della raccomandazione e poi ogni due anni. Quello che è stato dal punto di vista comunitario uno sviluppo estremamente positivo è il fatto che gli Stati membri, che di solito reagiscono così con un certo fastidio alle raccomandazioni della Commissione, in questo caso le hanno sostenute completamente. E a novembre di quest'anno, il 13 novembre, il Consiglio ha accettato le raccomandazioni della Commissione attraverso delle conclusioni del Consiglio, dove non solo si ripete tutta quanta l'argomentazione politica utilizzata dalla Commissione, ma dove è stato perfino definito un allegato di 2 pagine e mezzo, fitto di azioni precise, molto spesso ancora più dettagliate di quelle indicate dalla Commissione, e con un calendario per l'attuazione di queste differenti azioni. Quindi si è in una situazione dove le speranze per il futuro sono abbastanza buone. Cosa continueremo a fare noi alla Commissione per continuare a sostenere questo sforzo? In una situazione dove non abbiamo strumenti legislativi forti, non possiamo andare al di là di questo dialogo, raccomandazioni, conclusioni. Noi essenzialmente continueremo a sostenere questa azione attraverso documenti politici. Per esempio, stiamo preparando un altro documento sulla preservazione del materiale, dei contenuti scientifici, dove ci sono molti problemi simili ma anche diversi, perché essenzialmente il grosso del materiale scientifico che viene creato nasce già in una forma digitale. Ma poi continueremo a sostenere il campo specifico della digitalizzazione del patrimonio culturale europeo attraverso 2 programmi che abbiamo. Uno è il programma e-content, per il quale circa 60 milioni dovrebbero essere disponibili fino al 2008, e poi il 7° programma quadro, la continuazione del programma per il sostegno della ricerca e dello sviluppo, dove stiamo discutendo in questi giorni il nuovo programma di lavoro per il periodo 2007-2008. Il programma quadro copre un periodo di 7 anni, ma le priorità vengono definite ogni 2 anni per poi poterle aggiornare a seconda dell'andamento della realtà in cui si opera. Per i primi 2 anni, nel campo delle tecnologie, dell'informazione e delle comunicazioni, abbiamo deciso di concentrare il lavoro su 7 sfide fondamentali. E una di queste 7 sfide è la conoscenza e la digitalizzazione e la protezione del patrimonio culturale. Questo è stato di nuovo uno dei segni che la signora Reding ha voluto dare dell'importanza che attribuisce a questo settore. E per il periodo 2007-2008, per l'insieme di questa sfida, prevediamo di disporre di circa 100 milioni di euro per sostenere programmi di ricerca. Questa è l'azione che noi stiamo svolgendo a livello europeo, però il grosso del lavoro è fatto a livello nazionale, è fatto attraverso la realizzazione di programmi come MICAEL, e sono convinto che questa conferenza sarà estremamente utile non solo per discutere degli aspetti del programma stesso di MICAEL, per fare in maniera che il numero di partecipanti cresca, che effettivamente il programma risolva i 1000 problemi che deve affrontare nella maniera migliore possibile, ma sono anche convinto che una conferenza come quella di oggi e domani servirà a tutti a tutte le persone presenti che lavorano nelle amministrazioni nazionali per aumentare la volontà di rispondere a questa sfida, di dare una risposta adeguata a questa sfida nell'interesse di tutti i cittadini europei. Grazie.